Secondo l'antropologia, il culto dei morti rappresenta il vero spartiacque che separa la specie umana da tutte le altre specie animali del pianeta. Che ci si professi religiosi o meno, i cimiteri sono luoghi liminari, o per alcuni non luoghi, che stimolano la riflessione e l'insorgenza di domande esistenziali complesse su noi stessi. Nonostante gli aspetti filosofici, sono anche spazio di confronto politico e sociale. Basta ricordare l'editto napoleonico di Saint-Cloud, 1804, che impose di seppellire i morti al di fuori delle mura cittadine per ragioni sanitarie e regolamentò la produzione delle lapidi cercando di standardizzarla per motivi democratici. Fu proprio l'emanazione di questo editto ad offrire a Ugo Foscolo l'occasione per profondersi in una densa riflessione filosofica sulla morte e sul significato dell'agire umano con il suo Dei Sepolcri. In bilico tra queste due sensibilità, nel 1825 venne realizzato a Trieste il cimitero di Sant'Anna, che in poco tempo diventò un vero e proprio museo monumentale a cielo aperto e che oggi rappresenta un testo che può essere consultato per ricostruire la storia del territorio. Ma facendo un balzo indietro, veniamo catapultati in un'epoca in cui i cimiteri sono parte integrante della quotidianità, principalmente per questioni di prossimità, quando la morte non veniva nascosta o allontanata, della vita di tutti i giorni. Ma non per questo faceva meno paura. 6 e 700 furono dei secoli piuttosto movimentati. Cambiamenti epocali sconvolsero l'intero continente quando grandi movimenti politico-culturali si svilupparono partendo dalle grandi capitali europee, diramandosi fino ai confini degli imperi. Eppure può capitare che i centri urbani subiscano l'influenza delle periferie. Questo è ciò che infatti accadde nell'Europa centro-orientale nel XVIII secolo, a causa di un cortocircuito burocratico dovuto alla pretesa di controllo assoluto del potere asburgico, quando la razionalità illuministica incontrò il folklore dell'Europa orientale, nacquero i vampiri. Fino dalla sua prima apparizione nei romanzi gotici, il vampiro non visitò mai i grandi centri cittadini. Per questo motivo non c'è traccia di queste figure nella cronaca o nelle leggende di città come Trieste. Al contrario, è molto presente nelle zone circostanti. Infatti, l'Istria fu il teatro delle prime apparizioni vampiriche registrate come tali sui documenti ufficiali. Fu il caso di Giure Grando del 1672. Ma la vera isteria iniziò a diffondersi all'inizio degli anni 30 del Settecento, presso una piccola comunità su un confine in perpetuo movimento con l'impero ottomano, che prendeva il nome di Medvedia. A detta degli abitanti, successero fatti strani, che sfociarono immancabilmente nel dissotterramento di un cadavere e nella sua profanazione. Storicamente il tema iniziò ad essere di dominio pubblico verso la fine del 1700, con il trattato di teologia Dissertazione sopra i vampiri dell'arcivescovo di Trani, Giuseppe D'Avanzati. Nel suo rapporto si dava comunicazione della pratica che si diffuse nelle campagne della Moravia negli anni 30 dello stesso secolo, in cui le tombe venivano continuamente profanate, i cuori trafitti da paletti e le teste tagliate a tutti i cadaveri sospettati di essere vampiri. Questo divenne ben presto un problema politico, tanto che la sovrana Maria Teresa d'Austria fu costretta ad intervenire mandando i suoi emissari ufficiali. I risultati dei loro rilievi sul campo entrarono in conflitto con i racconti orali, provocando una forte reazione popolare e grandi difficoltà linguistiche. Da ciò nacque nella lingua tedesca la parola vampiro. Stava nascendo una nuova tipologia di entità occulta. In questa lotta contro la superstizione vennero emanati una serie di decreti. La patente sui sortilegi del luglio del 1753, il rescritto sui vampiri del 1 marzo del 1755 e il rescritto sulla superstizione e la magia del 6 agosto del 1756. Sulla neonata stampa europea si diffuse il sensazionalismo e l'epoca dei lumi instaurò la cosiddetta civiltà della conversazione. In tutti i salotti serviva qualcosa di cui parlare, a prescindere dalle differenze di ceto. Ma questa apparente uguaglianza sarebbe durata poco, E ben presto il morto vivente, da sottoproletario, si sarebbe trasformato in aristocratico decadente. I primi vampiri, adattandosi progressivamente su figure folcloristiche precedenti, con il tempo andarono affinando le proprie caratteristiche e la propria identità, sfociando nella redazione del primo romanzo, Il vampiro, di John William Polidori, nel 1819.